Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Costringendosi ad un sorriso, Emilio guardava le due fotografie che ella gli aveva consegnate con un inchino scherzoso. Una, in profilo, era fatta da uno dei migliori fotografi della città. L'altra era un'istantanea bellissima, ma più per il vestito elegante, trinato, che per la faccia sfigurata dallo sforzo di tenere aperti gli occhi ai raggi del sole. «Chi ha fatto questa, poi?» domandò Emilio. «Il Leardi, forse?» Egli ricordava di aver visto il Leardi sulla via, con una macchina fotografica sotto il braccio. «Ma no!» disse essa. «Geloso! Me l'ha fatto un uomo serio, sposato, il pittore Datti!»
«Sposato sì, ma serio?»
«Non geloso!» disse il Brentani con voce profonda. «Triste, molto triste!» Ed ora vide tra le fotografie anche quella del Datti, il grande barbone rosso, ritratto con predilezione da tutti i pittori della città, e, vedendolo, Emilio ebbe un dolore acuto al ricordare una sua frase. «Le donne con cui ho da fare non sono degne di costituire un torto a mia moglie». Egli non aveva più bisogno di cercare dei documenti. Gli cascavano addosso, lo opprimevano, ed Angiolina, maldestra, faceva del suo meglio per illustrarli, metterli in rilievo. Umiliata e offesa, mormorò. «Merighi m'ha fatto conoscere tutta questa gente». Ella mentiva, perché non era credibile che il Merighi, un commerciante laborioso, avesse conosciuto quei giovinastri e quegli artisti, o, pur conoscendoli, fosse andato a sceglierli per presentarli alla sua sposa. Egli la guardò a lungo, con uno sguardo inquisitore, come se fosse la prima volta che la vedesse, ed ella comprese la serietà di quella occhiata. Un po' pallida, guardava in terra e attendeva, ma subito il Brentani ricordò quanto poco egli avesse il diritto di essere geloso. No, né umiliarla, né farla soffrire, mai. Dolcemente, per dimostrarle che egli l'amava ancora sempre, egli sentiva che le aveva già manifestato un sentimento molto differente, volle baciarla. Subito ella apparve rabbonita, ma si allontanò e lo scongiurò che non la baciasse più. Egli si sorprese che ella rifiutasse un bacio tanto significante e finì con l'adirarsene più che per quanto era successo prima. «Ho già tanti peccati sulla coscienza», disse ella seria seria, «che oggi mi sarà ben difficile ottenere l'assoluzione. Per colpa tua mi presento al confessore con l'animo mal preparato». In Emilio rinacque la speranza. Oh, la dolce cosa che era la religione! Di casa sua e dal cuore d'Amalia egli l'aveva scacciata. Era stata l'opera più importante della sua vita, ma ritrovandola presso Angelina, la salutò con gioia ineffabile. Accanto alla religione delle donne oneste, gli uomini sul muro gli parvero meno aggressivi, e andandosene, egli baciò con rispetto la mano ad Angelina, che accettò l'omaggio come un tributo alla sua virtù. Tutti i documenti raccolti erano inceneriti alla fiamma di un cero sacro. Perciò l'unica conseguenza della sua visita fu che egli aveva trovata la via a quella casa. Prese l'abitudine di portarle la mattina i dolci per il caffè. Era una gran bell'ora anche quella. Si stringeva al seno il magnifico corpo uscito allora dal letto e ne sentiva il tepore che passava il leggero vestito da mattina e gli dava il sentimento di un contatto immediato con la nudità. L'incanto della religione era ben presto svanito, perché quella di Angiolina non era tale da proteggere o difendere chi non fosse difeso altrimenti, ma pure ad Emilio i sospetti non vennero mai così fieri come la prima volta. In quella stanza egli non aveva il tempo di guardarsi d'intorno. Angiolina tentò di simulare quella religione che le aveva giovato tanto una volta, ma non le riuscì, e presto ne rise spudoratamente. Quando ne aveva assai dei suoi baci, lo respingeva dicendogli «Ite missa este», insudiciando un'idea mistica che Emilio serio serio aveva espressa più volte al momento di separarsi. Domandava un Deo gratias quando chiedeva un piccolo favore, gridava a mea massima culpa quando egli diventava troppo esigente, libera nos domine quando non voleva sentire parlare di qualche cosa. Emilio aveva una soddisfazione completa dal possesso incompleto di quella donna e tentò di procedere oltre solo per diffidenza, per timore di venir deriso da tutti quegli uomini che lo guardavano. Ella si difese energicamente, i suoi fratelli l'avrebbero ammazzata. Pianse una volta in cui egli fu più aggressivo. Non le voleva bene se voleva renderla infelice. Allora egli rinunziò a quelle aggressioni, racchettato, lieto. Ella non era appartenuta a nessuno ed egli poteva essere certo di non venir deriso. Però ella gli promise formalmente che sarebbe stata sua quando si fosse potuta dare, senza espor lui a fastidi, né se stessa a danni. Ne parlava come della cosa più naturale di questo mondo, anzi, ebbe una trovata. Bisognava cercare un terzo su cui scaricare questo disturbo, questo danno, e non poche beffe. Egli stava ad ascoltare estatico queste che non gli parevano altro che dichiarazioni d'amore. C'era poca speranza di trovare quel terzo come lo voleva Angelina, ma dopo queste parole egli credeva di poter adagiarsi tranquillo nel proprio sentimento. ella era in verità come egli l'aveva voluta, e gli dava l'amore senza legami, senza pericolo. Certo, per il momento tutta la sua vita apparteneva a quell'amore, non sapeva pensare ad altro, non sapeva lavorare, neppure adempiere per bene ai suoi doveri d'ufficio. Ma tanto meglio, per qualche tempo la sua vita assumeva tutto un aspetto nuovo, e in seguito sarebbe stato altrettanto divertente di ritornare alla calma di prima. Amante delle immagini, egli vedeva la propria vita quale una via diritta, uniforme, attraverso una quieta valle. Dal punto in cui egli aveva avvicinato Angelina, la strada si torceva, deviava per un paese vario, d'alberi, di fiori, di colli. Era un piccolo tratto, e si discendeva poi a valle alla facile via piana e sicura, resa meno tediosa dal ricordo di quell'intervallo incantevole, colorito, forse anche faticoso. Un giorno ella lo avvisò che doveva andare a lavorare presso una famiglia di conoscenti, certi De Luigi. La signora De Luigi era una buona donna, aveva una figlia che era amica d'Angiolina, un vecchio marito, e in casa non c'erano giovanotti. Tutti volevano un gran bene ad Angiolina in quella casa. «Ci vado molto volentieri, perché là passo le giornate meglio che in casa mia». Emilio non ebbe niente a ridirci e si rassegnò anche a vederla di sera meno spesso. Ella ritornava tardi dal lavoro e non valeva più la pena di trovarsi. Perciò egli ebbe ora delle sere che poté dedicare all'amico e alla sorella. Ancora sempre egli tentava di ingannarli, come ingannava se stesso, sull'importanza della sua avventura, ed era persino capace di voler far credere al Balli d'essere lieto che Angelina qualche sera fosse occupata per non averla dopotutto vicina ogni giorno. Il Balli lo faceva arrossire, guardandolo calmo con occhio scrutatore, ed Emilio, non sapendo dove celare la sua passione, derideva Angelina, riferiva certe osservazioni esatte che andava facendo su di lei e che veramente non attenuavano affatto la sua tenerezza. Ne rideva con sufficiente disinvoltura, ma il Balli, che lo conosceva e che nelle sue parole sentiva un suono falso, lo lasciava ridere solo. Così, tra il suo modo di parlare col Balli e quello da lui usato con Angiolina, nel Brentani s'erano andati formando addirittura due individui che vivevano tranquilli l'uno accanto all'altro, che egli non si curava di mettere d'accordo. In fondo, egli non mentiva né al Balli né ad Angiolina. Non confessando il proprio amore a parole, si sentiva sicuro come lo struzzo che crede deludere il cacciatore non guardandolo. Quando invece si trovava con Angiolina, egli si abbandonava tutto al proprio sentimento. Perché avrebbe dovuto diminuirne la forza e la gioia con una resistenza che non aveva ragione d'essere, dove non c'era alcun pericolo? Egli amava, non solo desiderava. Sentiva muoversi nell'animo anche qualche cosa che somigliava a un affetto paterno al vederla così inerme, come per loro stessa natura certi disgraziati animali. La mancanza di intelligenza era una debolezza di più che chiedeva carezze e protezione.
Thank you.
si incontrarono al campo Marzio proprio allorché ella, adirata di non averlo trovato al posto, stava per andarsene. Era la prima volta che egli l'avesse fatta attendere, ma con l'orologio alla mano egli le provò di non aver tardato. Raddolcita l'ira, ella confessò che quella sera aveva avuto una speciale premura di vederlo, per cui era stata essa ad anticipare. Aveva da raccontargli delle cose tanto strane che le accadevano. Si appese affettuosamente al suo braccio. «Ho pianto tanto ieri», e si asciugò delle lacrime che nell'oscurità egli non poté vedere. Non volle dirgli niente finché non fossero giunti sulla terrazza e vi salirono a braccetto per lungo viale oscuro. Egli non aveva alcuna premura ad arrivarci. La notizia che aveva da sentire non poteva essere cattiva, visto che Angiolina ne veniva resa più affettuosa. Si fermò più volte per baciarla sulla veletta. La fece sedere sul muricciolo, si appoggiò lievemente con un braccio sulle sue ginocchia e, per difenderla dalla pioggerella penetrante che continuava a cadere da parecchie ore, la coperse col proprio ombrello. «Sono fidanzata», disse essa, nella voce un tentativo di nota sentimentale, rotta subito da una grande voglia di ridere. «Fidanzata», mormorò Emilio per un istante incredulo, tanto che subito si rivolse ad indagare la ragione per cui ella gli diceva quella bugia. La guardò in faccia e, ad onta dell'oscurità, vide nell'atteggiamento la sentimentalità che dalla voce era scomparsa. Doveva essere vero. A quale scopo gli avrebbe raccontato una bugia? Avevano dunque trovato il terzo di cui abbisognavano? «Sarai contento ora?» domandò ella carezzevole. Ella era ben lontana dal sospettare quello che avveniva nell'anima sua, ed egli, per pudore, non disse le parole che gli bruciavano le labbra. Ma come avrebbe potuto simulare la gioia di cui ella s'attendeva? Era stato tanto violento il suo dolore che gli era occorso di sentirsi ricordare da lei che altre volte egli aveva amato di udirla parlare di quel progetto. Ma quel progetto in bocca d'Angiolina gli era sembrato una carezza. Di più, egli si era balloccato con quel piano, ne aveva sognata l'attuazione e la conseguente felicità. Ma quanti piani non erano passati per il suo cervello senza lasciar traccia? Aveva sognato in sua vita persino il furto, l'omicidio, lo stupro. Del delinquente aveva sentito il coraggio e la forza e la perversità, e dei delitti aveva sognato i risultati. L'impunità, prima di tutto. Ma poi, soddisfatto dal sogno, egli aveva ritrovato immutati gli oggetti che aveva voluto distruggere e s'era acchietato, la coscienza tranquilla. Aveva commesso il delitto, ma non v'era danno. Ora invece il sogno s'era fatto realtà ed egli, che pur l'aveva voluto, se ne sorprendeva, non ravvisava il suo sogno, perché prima aveva avuto tutt'altro aspetto. «E non mi domandi chi sia lo sposo?» Con improvvisa risoluzione, egli si rizzò. «Lo ami tu?» «Come puoi farmi una simile domanda?» esclamò ella, veramente stupefatta. Per unica risposta, baciò la mano con la quale egli teneva alto l'ombrello. «Allora non sposarlo!» impose lui. Spiegò le proprie parole a se stesso. Egli la possedeva già, non la desiderava più. «Perché per possederla avrebbe dovuto concederla ad altri?» Vedendola sempre più sorpresa, cercò di convincerla. «Con un uomo che non ami, non potresti essere felice».
Thank you.
Per la prima volta Angelina si lagnò della propria famiglia. I fratelli non lavoravano, il padre era malato, come si faceva ad andare avanti? E non era lieta a casa sua, che li aveva vista alla luce del sole quando non c'erano gli uomini. Non appena venuti si bisticciavano fra di loro, e con la madre e le sorelle. Certo, il sarto Volpini, quarantenne, non era il marito che s'era augurato, ma era a modo, buono, dolce, ed ella, col tempo, forse gli avrebbe voluto bene. Di meglio non avrebbe potuto trovare.
Tu certo mi vuoi bene, è vero? Eppure non ammetti la possibilità di sposarmi.
Egli si commosse a sentirla parlare senza alcun risentimento del suo egoismo. Infatti, forse ella faceva un buon affare. Con la consueta debolezza, non potendo convincere lei, per andare d'accordo egli procurò di convincere se stesso. Ella raccontò. Aveva conosciuto il Volpini dalla signora De Luigi. Era un omino. «Mi arriva qui», e accennò ridendo alla spalla. «Uomo allegro, dice d'essere piccolo, ma pieno di un grande amore». Forse sospettando, oh, quale torto gli faceva, che Emilio potesse venir morso dalla gelosia, s'affrettò ad aggiungere. «Brutta assai, ha la faccia piena di peli dal colore della paglia secca, la barba gli arriva agli occhi, anzi agli occhiali». La sartoria del Volpini si trovava a Fiume, ma egli aveva detto che dopo il matrimonio le avrebbe permesso di venire a passare ogni settimana un giorno a Trieste, e intanto, poiché la maggior parte del tempo egli era assente, essi avrebbero potuto continuare a vedersi tranquillamente. «Saremo però molto prudenti», pregò lui. «Molto, molto prudenti», ripeté. Se quella era una fortuna per lei, non sarebbe stato meglio di rinunciare addirittura a vedersi per non comprometterla? Per tranquillare la propria coscienza inquieta, egli sarebbe stato capace di qualunque sacrificio. Prese una mano d'Angiolina, vi appoggiò la fronte e in quella posa d'adoratore disse tutto il suo pensiero. «Per non farti del male, saprei rinunziare a te». Forse essa comprese. Non fece più allusioni al tradimento che si avevano concertato, e per questo solo fatto fu quella la serata in cui si fossero amati più dolcemente. Per un momento, per una sola volta, apparì portata all'altezza del sentimento d'Emilio. Non ebbe nessuna nota stonata, non gli disse neppure d'amarlo, e gli andava accarezzando il proprio dolore. La donna che gli amava non era soltanto dolce e inerme. Era perduta. Si vendeva da una parte e si donava dall'altra. Oh, egli non poteva dimenticare la voglia di ridere che ella aveva manifestata al principio del loro colloquio. Se faceva a quel modo il passo più importante della sua vita, come si sarebbe comportata accanto a un uomo che non amava? Era perduta. Abbracciata la stretta stretta col braccio sinistro, poggiò il capo sul suo grembo. E pieno di compassione, più che di amore, mormorò: «Poveretta!» Restarono così lungamente, poi ella si chinò su di lui e, certo con l'intenzione che egli non se ne accorgesse, leggermente lo baciò sui capelli. Fu l'atto più gentile che ella avesse avuto durante la loro relazione. Poi tutto divenne brusco, orribile. La pioggerella monotona, triste, che aveva accompagnato il dolore di Emilio con una nota mite che gli era sembrata ora con pianto ed ora indifferenza, si mutò improvvisamente in uno scroscio violento. Un soffio di vento freddo dal mare aveva sconvolto l'atmosfera pregna di acqua e venne ora a scuoterli, a toglierli al sogno che un istante felice aveva loro concesso. Ella fu presa da una grande paura di bagnarsi il vestito e si mise a correre dopo di aver rifiutato il braccio di Emilio. Aveva bisogno di ambe le mani per tenere l'ombrello contro il vento. Nella lotta col vento e con la pioggia ella s'adirò e non volle neppure precisare quando si sarebbero rivisti. «Adesso intanto badiamo ad arrivare a casa!» La vide salire in un carrozzone della tranvia e dall'oscurità dove rimase scorse nella luce gialla la bella faccia imbronciata, i dolci occhi intenti a verificare i guasti fatti dall'acqua al suo vestito.
O Omero Antonutti ha letto Senilità di Italo Svevo. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.